Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web, 9:28 secondi di lunedì 18 maggio. Oggi cominciamo con un'intervista all'autore di quello che forse può essere definito il libro dell'anno, sicuramente è uno dei libri dell'anno, le sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli, lo scienziato italiano che ci ha aiutato a muoverci con più naturalezza nei mondi della meccanica quantistica e della relatività. Qui a Radio 3 abbiamo più volte parlato di questo libro, di questo autore, e oggi Rovelli è lungamente intervistato sul giornale da Eleonora Barbieri. Carlo Rovelli, così inizia il pezzo, l'ho trovato a pagina 18 del giornale, il fisico che sta in cima alle classifiche, l'autore di Sette brevi lezioni di fisica, il libro più venduto da settimane, da qualche mese, un esperto mondiale di gravità quantistica, e ha reso appunto la fisica popolare anche in Italia. E appunto l'intervista, più che sulla fisica, è sul suo percorso, su come è diventato uno scienziato, da piccolo per esempio, che cosa sognava di fare. E Rovelli: da adolescente ricordo bene che la scienza non era per niente nei miei pensieri. E a cosa si interessava? Appartengo a quella generazione un po' ribelle che voleva rifare tutto e cambiare il mondo. Ero più attratto dalla rivoluzione che dalla scienza. Ero un po' hippie. Ma è vero che fu anche arrestato? Chiede Eleonora Barbieri sul giornale a Carlo Rovelli. E lui: sì, avevo fatto domanda per l'obiezione di coscienza, ma mi era stata rifiutata. Così, quando ho ricevuto la cartolina per presentarmi in caserma, con degli amici organizzai una manifestazione e mi consegnai come disertore. Come mai sei iscritto a fisica? Alla fine del liceo classico avrei voluto fare il vagabondo, ma fra la questione del militare e poi qualche foglia di marijuana che mi trovarono in tasca, non potevo partire. Così mi iscrissi all'università a Bologna e scelsi fisica, in realtà un po' a caso. Non era neanche uno studente modello, lo incalza, non c'è bisogno di incalzare Rovelli e Eleonora Barbieri sul giornale. Lui dice: no, ma neanche un po' era uno studente modello. Tra l'altro il primo anno appunto di iscrizione all'università non feci niente, poi passai un altro anno a viaggiare col sacco a pelo, tutto il Canada, coast to coast. Quindi insomma bisogna anche, ecco, non era un secchione, era uno che voleva esplorare il mondo e poi è finito a esplorare appunto la materia. E tra l'altro continua appunto l'intervista qui sul giornale, dopo quando tornai dal Canada, era già il 78, capì che l'idea di cambiare il mondo si scontrava un po' con la realtà. Proprio in quel momento iniziai a studiare la fisica del Novecento e lì accadde, insomma, mi sono innamorato. Così all'improvviso, sì, dice, è stato un colpo di fulmine. Come è riuscito a fare carriera accademica? Mi sono dato 6 anni di tempo, ho ottenuto una borsa di dottorato a Trento e a Padova. E come è arrivato a insegnare negli Stati Uniti? Ora insegna a Marsiglia, ma ha fatto anche appunto una lunga parentesi, se così si può chiamare, oltreoceano. Per qualche anno ho viaggiato, un po' a mie spese, un po' con borse private, per andare a trovare i colleghi a Londra, in America. Poi ho scritto i primi lavori che sono stati notati, sono stati apprezzati, e nell'89 ho ricevuto un'offerta per fare il professore a Pittsburgh. Sono stato lì appunto dal 90 al 2000. Rovelli è stato lunedì 11 scorso a Radio 3 Scienza per il premio Galileo, miglior libro assegnato appunto dagli studenti d'Italia, e quindi segna appunto il successo di un libro che inizialmente poteva sembrare per pochi, era stato stampato in poco più di 1000 copie e poi è diventato un best seller. Si è trovato bene in America? Questa è sempre l'intervista di Eleonora Barbieri sul giornale. Molto, risponde Rovelli. A Pittsburgh ci sono i filosofi della scienza migliori d'America. Poi però, dopo 10 anni, avevo voglia di tornare in Europa. E allora mi hanno proposto Marsiglia e sono arrivato nel 2000. Marsiglia è bellissima, il mare, il cielo, la luce, le scogliere. Ho letto Izzo appena arrivato e me ne sono innamorato ancora di più. E qui appunto veniamo alle dolenti note, perché si parla anche d'Italia. E l'Italia niente, insegnare in Italia. Per la verità avevo vinto, risponde Rovelli, un concorso come professore ordinario e mi aveva chiamato il Dipartimento di Fisica a Roma. Però il direttore del Dipartimento ha insabbiato tutto e quindi non se ne è fatto niente. Ma scusi, in che senso ha insabbiato tutto? Chiede Eleonora Barbieri a Carlo Rovelli sul giornale. Beh, a un certo punto, risponde lui, mi ha chiesto: ti spiace se aspettiamo, dopo che lui aveva vinto il concorso, ti spiace se aspettiamo un altro anno? E io: no. Ma poi però è passato un altro anno e un altro ancora e alla fine ne sono trascorsi 10. E non ha fatto niente. Io non sono uno che insiste, risponde Rovelli. Non vado in un posto se non mi vogliono. Certo, mi sarebbe piaciuto insegnare alla Sapienza, portare all'Italia quello che ho fatto. Ma a Marsiglia sto bene. E beh, ci credo dopo quello che ha detto e dopo appunto le mancate risposte. Ma tornerebbe, ecco, tornerebbe in Italia. Sì, dice, se potessi avere però le stesse cose che ho in Francia. L'Italia non è molto furba, potrebbe attirare menti molto più brillanti della mia, dice Rovelli, perché tutti vorrebbero venire nel nostro paese, ma non lo fa. E per questo l'università italiana sta morendo. Invece le grandi università, le università francesi, americane, inglesi, fanno ponti d'oro per fare venire le persone. Di che cosa ha bisogno? Quindi si cambia argomento. Uno che studia la gravità quantistica. Di niente, risponde Rovelli. Gessetti, una lavagna, dei quaderni. È un lavoro completamente teorico. Bisogna conoscere le teorie attuali, leggere, provare a fare dei conti e vedere se poi le equazioni possono funzionare. Insomma, non serve altro? Viaggiare, ecco, viaggiare. Viaggiare serve per parlare con le persone che lavorano sulle stesse questioni. Sono appena tornato da Pechino, prima ero in California. Ecco, soltanto questo è il mio costo. Quindi gessetti, lavagna e qualche biglietto aereo. Quante ore lavoro al giorno? E lui risponde, 26. Mi diverto tantissimo quando faccio fisica. Se ho una domenica libera sono felice perché posso stare in casa, prendere un quaderno e fare i conti. Molto lunga questa intervista a Carlo Rovelli. Esce sul giornale, è uscita oggi sul giornale. Non serve un laboratorio, appunto, per fare il mestiere che fa. No, risponde lui. Scrivi teorie ed equazioni e poi chi fa gli esperimenti dovrebbe verificarle. Per esempio, ora stiamo studiando l'ipotesi di un'esplosione di buchi neri. Che cosa è fondamentale per uno scienziato? Amare la scienza, la follia. Ma a parte la fisica, che cosa le piace? Leggo moltissimo. Conrad è la mia passione assoluta. Che cosa ha di così bello la fisica? È la stessa bellezza. Ecco, questo è bello, questo paragone, di quando sei nato e cresciuto in un paesino di provincia. Pensi che tutto il mondo sia così. Poi esci, allarghi lo sguardo e scopri cose e idee diverse, panorami diversi che non avresti mai immaginato, un mondo vasto, bello, sconfinato e strano, però bisogna andare a vederlo. Perché gli scienziati, questo effettivamente è così, si fa sempre una domanda su Dio. E Rovelli, non lo so, io comunque sono ateo, l'ho sempre detto senza polemiche. Secondo lei, ultima domanda di un'intervista appunto più lunga di quella che noi abbiamo letto, potete andare a trovarvela oggi sul giornale. Secondo lei chi sono i grandi scienziati di oggi? E lui risponde: è impossibile rispondere. Sarebbe come domandare chi vincerà Wimbledon fra 30 anni. Yesterday's Gardenias, una vivace rilettura del pianista Steve Kuhn, rilettura di un noto standard, qui Kuhn tra l'altro è accompagnato dal contrabbassista Hervé Schwarz. Yesterday's Gardenias sarà il brano che ci accompagnerà in tutta questa puntata di Pagina 3. Intanto buongiorno a Pietro del Soldà, che sta lavorando,
Nicola,
con la redazione di Tutta la città ne parla per la puntata che andrà in onda a partire dalle 10. Su che cosa state lavorando?
Guarda Nicola, mi sono rimaste impresse le parole che hai appena letto del fisico Carlo Rovelli sulla scienza come un'esperienza anche esistenziale di travalicamento dei confini, andando verso il nuovo, il diverso, conoscere cose ignote. Beh, in qualche modo oggi noi rimaniamo in tema. Sono arrivate a prima pagina due telefonate che raccontano storie di accoglienza, di rapporto di non esclusione con l'altro che arriva sul nostro territorio. Ha chiamato una signora, Diana, da Padova, che ha raccontato di una manifestazione fatta da alcuni suoi concittadini venerdì scorso per dire che Padova è anche una città accogliente e non è solo la città che ha cercato di respingere da un appartamento del centro cittadino sei migranti a cui era stato dato alloggio. Ha telefonato anche un politico, il sindaco di Scandicci, per precisare alcune cose rispetto a una telefonata arrivata ieri a prima pagina e ricordare alcuni punti di una strategia di accoglienza dei diversi, si parla di Rom e Sinti e di migranti nello stesso tempo sul loro territorio. Questo è un po' il tema, cerchiamo dunque di raccogliere storie, voci e commenti che gli ascoltatori possono integrare con i loro messaggi al 335-5634-296 via sms, sulla nostra bacheca Facebook, la città Radio 3, via Twitter, Radio 3 Tweet, insomma diversi i canali.
Grazie Pietro del Soldà, vi ascoltiamo appunto a partire dalle 10, Tutta la città ne parla, ma magari rilanceremo anche un po' i temi di cui
grazie
parlato.
Nicola, sì, ciao.
A dopo. Noi torniamo sulle terze pagine dei quotidiani, si parla del Salone del Libro di Torino che è in chiusura. Noi appunto vi ricordiamo che Radio 3 con Fahrenheit ha fatto delle interviste molto, molto belle, molto interessanti, per esempio in questi giorni a Roberto Saviano, a Emmanuel Carrer che era stato premiato con il Mondello al Salone del Libro di Torino, a Katia Petroskaya e poi Zero Calcare, quindi insomma già da oggi pomeriggio potete riascoltare appunto queste interviste sul sito di Radio 3, radio3.rai.it. Per esempio appunto sul giornale c'è un consuntivo del Salone del Libro di Torino. Se, su Repubblica invece si va da Torino a Milano perché c'è Alberto Arbasino che va appunto a fare visita all'Expo. Tante metafore: cardo, cibo, nutrire, albero, vita, energia, legumi, tuberi, spezie, sostenibilità. Ma dice appunto, anzi scrive su Repubblica Arbasino, sostenibilità, ma i camminamenti sono interminabili e anche appunto insostenibili, soprattutto per chi ha un'età avanzata, nonché irreparabili e irrimediabili per chi giunge dall'ingresso sud e non trova un tassì neanche nell'area apposita perché i tassisti non sono stati avvisati. Quindi questo fa coppia però appunto da prospettive completamente diverse rispetto al pezzo, ecco, venerdì avevamo avuto sul venerdì Gianni Mura che andava a lei Expo, qui invece Alberto Arbasino su Repubblica, mentre sul Mattino c'è un pezzo dello scrittore da noi molto amato, Giuseppe Montesano, che racconta però un libro di fotografie, la storia raccontata per immagini. Sul Mattino a pagina 15 è una sinestetica storia del mondo sotto forma di cronaca, scrive Montesano, una serie di fotografie terribili e splendide, si intitola The Gold Medals, si tratta di un libro pubblicato da Contrasto che raccoglie le fotografie premiate dal 1955 a oggi con la Robert Capa Gold Medal e altri premi internazionali. Tanto per capire, si passa dalla foto di bambini in fuga da un villaggio colpito dalle bombe al napalm nella guerra del Vietnam anno 1972, al mormone Joe Yesop, anno 2010, nello Utah, con le sue 5 mogli e 49 figli e 239 nipoti. Thank you. 9:14 minuti 55 secondi qui a pagina 3. Siete molto molto colpiti dall'intervista a Carlo Rovelli uscito sul giornale. Ci fa piacere, però Francesca scrive, una nostra ascoltatrice: queste interviste da una parte tanto belle, dall'altra sono anche deprimenti, al massimo per la nostra incapacità di premiare e capire il merito. Si riferisce appunto al fatto di Rovelli, che aveva vinto un concorso da professore ordinario alla Sapienza, poi effettivamente mai chiamato a insegnare in Italia. Fra gli argomenti appunto che sui giornali, soprattutto, anzi fondamentalmente che occupano le pagine estere dei quotidiani oggi in edicola, si parla dell'ISIS, l'ISIS fermato a Palmira, che però rischia di deflagrare nell'Iraq. Anche l'avete ascoltato a Radio Tremondo, ma Palmira è salva, per esempio, titola La Stampa, ma l'ISIS appunto dilaga in Iraq. Sull'ultimo numero, a proposito appunto di un approfondimento, di un parallelo ecco interessante, sull'ultimo numero dello Straniero, il mensile di arte, cultura, scienza, società, diretto da Goffredo Fofi, c'è un articolo molto interessante di Alessandro Leogrande che prova a creare un cortocircuito fra la zona grigia di cui parla l'ISIS, ora vediamo di che si tratta, e quella più nota, perlomeno a noi, di Primo Levi, dai sommersi e i salvati. Per capire il fascino perverso esercitato dagli jihadisti dello Stato Islamico, così inizia il pezzo di Alessandro Leogrande sullo Straniero, fascino esercitato su molti ragazzi che dal Nord Africa all'Europa, al Medio Oriente, ingrossano le sue file. È importante leggere i loro testi, non soltanto vedere i loro film di propaganda. Allora, per esempio, lo Stato Islamico, continua Leogrande, pubblica una rivista, Da Bic, la cui versione in inglese è facilmente recuperabile in rete. Il PDF di ogni numero ha 84 pagine, a colori. Sfogliandolo, salta subito agli occhi come le idee più violente e spesso aberranti siano mescolate a una grafica patinatissima e accuratissima. Questo effettivamente c'è, cioè, l'elemento estetico. Ecco, l'estetica dell'ISIS è veramente inquietante, perché basti pensare ai video che possono ricordare come montaggio, per esempio certi video rap. Sul numero 7, allora, è pubblicato, così continua Leogrande, sullo Straniero, addirittura un servizio fotografico sul pilota Giordano bruciato vivo in una gabbia. Sempre sullo stesso numero viene menzionata l'esecuzione di un sodomita, così appunto definito, accusato, oltre che di impietà, di diffondere l'AIDS nei territori liberati dal califfo. Anche qui ci sono delle foto: un uomo di mezza età, bendato, appare legato mani e piedi a una sedia di plastica bianca, la sedia è sul cornicione di un condominio popolare molto alto, circondata da miliziani. L'articolo ci informa che è stato buttato di sotto, insomma, come se fosse un fotoromanzo dell'orrore. Tutto questo materiale, come detto, continua Leogrande sullo Straniero, si coniuga con una grafica da rivista occidentale. Il medium è perfettamente rovesciato, appunto nella sua adozione, però per niente abortito nella sua nella sua dimensione, diciamo così, estetica. Crociati, ecco, crociati è la parola che ricorre più spesso sulla rivista dello Stato Islamico. I nemici non sono semplicemente gli occidentali, non sono semplicemente gli Stati Uniti e i loro alleati, sono i crociati e i regimi arabi loro alleati. L'interpretazione dello scontro quindi non è tanto geopolitica o economica, è fondamentalmente, almeno così viene presentata sulla rivista, storica e culturale. E vista l'insistenza nell'uso del termine, non meraviglia per esempio che la capitale di questo vasto mondo, che costituisce il rovescio del proprio appunto per lo Stato Islamico, non sia appunto la città simbolo Washington, come appunto come ci saremmo immaginati fino a qualche anno fa, ai tempi di Al-Qaeda, bensì Roma. E allora il saggio più lungo, apparso sul numero 7 della rivista, spiega, continua Leogrande sullo Straniero, spiega al meglio questo modo di vedere le cose. Come tutti gli articoli di Da Bic, non è firmato e, come molti altri, ha un titolo volutamente programmatico, e il titolo è, appunto lo dicevamo all'inizio, L'estinzione della zona grigia. Il mondo oggi è diviso in due campi, così si legge su questa rivista, detto altrimenti o sei con i crociati o sei con l'Islam. Ma tra questo noi e loro, dicono i teorici dello Stato Islamico ai propri lettori potenziali, ci sarebbe appunto una zona grigia. Che cos'è secondo loro? È composta da tutti gli arabi, sarebbe composta da tutti gli arabi che non scelgono da che parte stare, e soprattutto da coloro i quali volontariamente si sono schierati con i crociati e sono pronti a criticare ogni azione dello Stato Islamico. Per trionfare, secondo l'ISIS, o secondo la sua rivista, bisogna arrivare allo scontro finale, cioè quindi un nudo scontro fra noi e loro, eliminando appunto questa zona grigia. E allora chissà Quindi qui inizia a tracciare questo parallelo Leo Grande. Chissà se i redattori di Da Bic sono consapevoli di aver adottato un'espressione introdotta per la prima volta da Primo Levi nei Sommersi e i Salvati. Chissà se sanno che quel modo di dire la zona grigia è nato all'interno di una riflessione sui campi di concentramento ed era stato adottato per indicare lo spazio intermedio fra persecutori e vittime. E insomma, Primo Levi esplorava il sottomondo dei capò a metà strada fra il sistema di sterminio di cui erano parte integrante e le nude vittime da stritolare. Probabilmente non hanno mai letto, continua Leo Grande, questo brano dai Sommersi Salvati. Da molti segni, ecco, così scriveva Levi, da molti segni pare che sia giunto il tempo di esplorare lo spazio che separa le vittime dai persecutori e di farlo con mano più leggera e con spirito meno torbido di quanto non sia stato fatto in alcuni film. Solo una retorica schematica può sostenere che quello spazio sia vuoto. Non lo è mai vuoto, è costellato da figure turpi o patetiche che è indispensabile conoscere se vogliamo conoscere la specie umana, se vogliamo saper difendere le nostre anime quando una simile prova si dovesse di nuovo prospettare. Questo appunto era Primo Levi. La zona grigia, dice a un certo punto Levi, questo è Leo Grande, sempre sullo straniero che sta commentando la zona grigia dell'ISIS e quella appunto raccontata da Levi, due cose molto diverse che però appunto possono fare cortocircuito fra di loro. La zona grigia di Levi è assente soltanto nelle utopie o nei deliri totalitari alimentati da coloro i quali di esse si sono pure serviti. Per questo il pensare alla sua estinzione, appunto della zona grigia, anche nel modo grossolano proposto dagli ideologi dello Stato Islamico, dice molto più di loro e di cosa si agita nelle loro menti che non nel mondo che vorrebbero ricondurre al proprio ordine. E poi appunto le differenze sostanziali e anche molto grosse fra le due zone grigie. E per essi, cioè per l'ISIS, la zona grigia si popola innanzitutto dei dissidenti, dei laici, dei libertari, dei meticci, cioè esattamente quel tipo di persone che sono all'antitesi della selva di privilegiati, capetti e collaborazionisti che popolano la zona grigia descritta da Levi. Anche per questo il loro richiamo, così si conclude il pezzo di Leo Grande sullo straniero, allo scontro frontale, all'eliminazione sistematica di chi non si riconosce in una visione dicotomica della storia, suona doppiamente sadico. Continuate a mandarci i vostri messaggi, alcuni dei quali sono pubblicati sul nostro sito radio3.rai.it. Ecco, noi continuiamo a esplorare, questa volta andando in rete, le pagine culturali, ecco, gli spazi culturali del dibattito in questi giorni. Per esempio, partiamo dall'attualità appunto, e poi arriviamo a una cronaca interessante. In questi giorni in Italia si parla molto di pensioni, il nostro paese sembra stretto effettivamente in una doppia morsa: da una parte le richieste legittime di chi ha lavorato per tutta la vita, dall'altra i giovani che spesso un decente mercato del lavoro neanche riescono a un decente mercato del lavoro non riescono ad accedere. Di loro in questo ultimo periodo si parla un po' di meno, però la rivista online 404.com cerca di dar voce a una generazione in fuga, ragazzi che cercano lavoro all'estero. Appunto, prima con Pietro del Soldà si parlava appunto di chi arriva, di chi viene da noi, sarà appunto poi l'oggetto della puntata di Tutta la città ne parla in onda alle 10. Noi appunto parliamo, 404 parla del movimento appunto contrario, cioè di chi dall'Italia va via per lavorare fuori. Non è un fenomeno nuovo, l'Italia è terra di migranti da sempre, eppure oggi si può usare con la stessa leggerezza questa parola, punto di domanda, ecco, forse no. Ci chiediamo chi siano questi nuovi migranti, qual è la loro classe sociale, da dove vengono, dove vanno. Quindi questa è una serie di pezzi su 404.com che raccontano chi dall'Italia, gli italiani, i ragazzi fondamentalmente, che vanno a lavorare fuori. Si comincia con gli italiani che vanno a lavorare a Berlino. Se volete guadagnare, così inizia il pezzo di 404.com, se volete guadagnare 20 euro per 8 ore di lavoro, andate al ristorante La Cantina a Berlino. prelevano gli avanzi che vengono buttati nella spazzatura per poi rimetterli nei piatti da servire. Buona serata a tutti. Ecco, questo è uno dei tantissimi messaggi scritti su uno dei gruppi Facebook più gettonati fra gli italiani a Berlino, italiani e ristoranti italiani a Berlino, storia di un rapporto che sta assumendo negli ultimi mesi dei contorni sempre più agitati. Il lavoro in ambito gastronomico è spesso la prima ancora di salvezza a cui ricorrono molti connazionali che sbarcano in Germania. Prima di imparare la lingua, prima di provare a cimentarsi in quello per cui hanno studiato, si affidano a quello che sembra essere lo sbocco più logico o comunque più facile, di più facile accesso, in cui c'è sempre qualcuno alla ricerca di manodopera. Berlino non fa eccezione, come altrove si cercano immigrati in situazioni più o meno disperate che accettino paghe più o meno da fame, con la differenza però che qui gli immigrati siamo noi. A volte lo sono anche i datori di lavoro. Il vaso di Pandora, per esempio, è stato scoperchiato alcune settimane fa in occasione di un concerto organizzato all'SO 36 e che ha portato, ecco questa storia interessante, in Germania due band storiche degli anni 90 italiani. I 99 Posse e la banda Bassotti. Tantissimi connazionali che stanno appunto a Berlino sono andati a sentirli, però appunto una grossa polemica ha preceduto il concerto. Gli ex lavoratori di alcuni ristoranti italiani, appunto a Berlino, Due Forni, Il Casolare, Il Ritrovo, catena di pizzerie dallo spirito antifascista, cioè che hanno condotto un marketing di sinistra, hanno avuto un grossissimo successo questi ristoranti a Berlino negli ultimi 10 anni. Hanno pubblicato, i lavoratori di questi ristoranti, un manifesto, in cui chiedevano alle band, anch'esse storicamente di sinistra, di boicottare il concerto organizzato appunto dagli stessi ristoranti, perché appunto la ragione del boicottaggio, della richiesta di boicottaggio: condizioni di lavoro illegali, salari miseri, sfruttamento della manodopera italiana e di coloro che disperati cercano lavoro a Berlino. Allora, appunto, la cosa un po' inquietante è che qui si tratta di lavoratori italiani sfruttati a Berlino da ristoratori italiani, quindi davvero c'è una chiusura del cerchio abbastanza inquietante. Ma su 404.com appunto poi si racconta tutta la scena del lavoro anche illegale a Berlino per immigrati, tra cui appunto noi. Che si tratti di un ristorante italiano, così si conclude, o di una qualsiasi altra attività, anche tedesca, al migrante, anche italiano, sarà sempre riservato un trattamento peggiore. Quindi la cosa appunto fondamentale è, prima di andare, informarsi. Yesterday's Gardenias di Steve Coon, anzi riletta da Steve Coon, è stato il brano che ci ha fatto compagnia in tutta questa puntata di Pagina 3. Facciamo ancora in tempo a segnalare qualche pezzo. Per esempio, 50 anni fa, più o meno 50 anni fa, moriva il grande etnologo Ernesto De Martino. Esce un libro per l'Asino d'Oro di Amalia Signorelli, e presentato proprio ieri al Salone del Libro di Torino. Ne scrive per esempio oggi Fabrizio D'Esposito sul Fatto Quotidiano, mentre sul Left c'è proprio un'intervista all'autrice del libro. Simona Maggiorelli intervista Amalia Signorelli, la quale dice: gli oggetti della ricerca della Martiniana, il mondo magico, i poteri magici, il lutto, la trance, la possessione, il malocchio, sono tutti al di fuori del perimetro della razionalità. Ma De Martino tuttavia li studiava usando gli strumenti della razionalità, con una differenza sostanziale rispetto alle condanne razionali delle superstizioni. Cioè, per De Martino anche ciò che non è razionale è dentro la storia, è storico, cioè è un bene culturale di origine e destinazione integralmente umana. Quindi, come dire, all'epoca, nonostante le polemiche che circondarono le sue ricerche, era appunto un nuovo umanesimo da cui appunto possiamo ancora attingere. Buongiorno Arturo Stalteri.
Buongiorno a tutti.
Ci prepariamo anche a Primo Movimento?
Ci prepariamo con il solito zelo, potremmo dire. Allora, oggi, per così dare qualche segnale, intanto vorrei cominciare a dire che forse da adesso in poi comincerò a spiegare poi durante la trasmissione perché do questi questa sorta di
orfani,
perché a volte sono abbastanza incomprensibili. Allora, Allora, se io fossi molto ricco, non comprerei mai uno yacht, ma assolutamente. Comprerei una bella casa in Bretagna, in un paese senza frontiere.
Bretagna senza frontiere, ecco, va bene. Poi, però ce la spieghi.
Oh, ve la spiegherò. Se mi ricordo perché l'ho pensata, lo farò.
Va bene. Grazie Arturo Stalter, grazie a voi per l'ascolto. Con me vi ringraziano Marco Migliore in console, Piero Pugliese in regia, Florinda Fiamma in redazione, Gianfranco Rossi, curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.